Bene, allora credo che possiamo iniziare e come sempre ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati. Andiamo avanti e ripartiamo subito da dove avevamo concluso la volta scorsa, se vi ricordate, cioè con questo testo di Giustino, Giustino è un gentile che nasce però in Samaria con una migrazione, una colonizzazione di alcuni che vengono da altre parti e naturalmente cresce in un contesto ebraico, a contatto, e per cui sarà anche tramite lui che noi coglieremo anche diverse cose di come le prime comunità cristiane che sono di radice ebraica, no? Pian piano dall'ebraismo, come dire, a partire dalle radici ebraiche, poi evolveranno nella liturgia cristiana così come la conosciamo. E allora ho riportato di nuovo questo testo che, in cui appunto Giustino dice che nel giorno chiamato del sole avviene un convenire in uno stesso luogo di tutti coloro che abitano nella città e nelle campagne. Si leggono le memorie degli apostoli e gli scritti dei profeti, quanto il tempo lo permette. Quando il lettore ha finito, colui che presiede prende la parola per incitare ed esortare all'imitazione sulla base di ciò che è stato letto. Dopo ci alziamo e insieme facciamo delle preghiere. Quindi, come già è stato detto, si porta a colui che presiede del pane, del vino e dell'acqua. Chi presiede fa salire al cielo preghiere e azioni di grazie per quanto può, e il popolo grida l'acclamazione Amen. Poi segue la distribuzione e la condivisione dell'Eucaristia a ciascuno dei presenti e agli assenti, si invia la loro parte attraverso i diaconi. Ecco, non già dicevamo la volta scorsa, qui abbiamo già tutti gli elementi che la nostra liturgia, no, in qualche modo conserva, no? E adesso li vedremo un po' più in profondità. Però ecco, ancora una cosa prima, e mi piace un po' dire, perché nei testi che sto leggendo per poi proporvi, ho trovato anche un po', come dire, una conferma, una pacca sulla spalla rispetto a quello che dicevo era è la mia intenzione proponendovi questi incontri sull'Eucaristia, cioè quello di aiutarci a una conoscenza e una consapevolezza dei gesti e della liturgia che noi viviamo. E questo, come dire, interessante che la liturgia va un po' come la Bibbia, no? La Bibbia è stata dimenticata, trovate dei posti, qui c'è un posto, poi di là. Vedete, la liturgia come la Bibbia per molti secoli è stata un po' dimenticata, cioè un po' la Bibbia perché, come ci siamo detti più volte, non è stata, è stata chiusa, non, neanche i presbiteri potevano, e dall'altra parte anche la liturgia, pian piano c'è stato questo distacco, no, da colui che presiede, che fra l'altro qui, vedete, si parla di colui che presiede, è il presbitero colui che presiede, l'episcopo all'inizio, no? E poi, quando la Chiesa diventa più grande, l'episcopo che rimane e i presbiteri. E c'è stato sempre più questo distacco da colui che presiede, che fa parte della comunità, vedete, qui è la comunità che si riunisce. No, vedete, avviene un convenire di tutti coloro che abitano nella città, cioè è la comunità che si riunisce e colui che presiede fa parte della comunità. A partire dal tempo medievale, e succede sempre più che colui che presiede si stacca sempre più dalla comunità. Abbiamo avuto ancora modo di vedere, trovate un qualche buco, le sedie sono da qualche parte, niente. Abbiamo avuto ancora modo di vedere nelle chiese antiche questi altari che sono lontanissimi, no? Cioè questi presbiteri grandissimi, grandissimi perché poi c'erano i canonici, c'erano, no? Quindi la liturgia la facevano loro, essenzialmente lo spazio liturgico, no? E poi la comunità distaccata, c'erano anche le varie, come dire, balaustre, vi ricordate, no? Che alcune ancora ci sono, cioè una comunità distaccata, no? Poi, come sappiamo, soprattutto nella nostra Chiesa Cattolica Latina, si è sempre più cristallizzata, cioè la lingua, no, questa lingua antica che il popolo non comprendeva più, per cui il prete si diceva la messa, no? E il popolo pregava altro. Cioè, c'erano, sapete che c'erano anche dei librettini per il popolo in cui la gente pregava il rosario, pregava pure su delle figure un po' dei santi, eccetera, eccetera, perché e la gente assisteva alla messa. Pensate che in questo distacco che c'è stato sempre più, per cui il prete faceva la messa e il popolo assisteva, ci sono stati anche tanti abusi, cioè nel senso che a un certo punto nel Medioevo c'è stato l'abuso delle cosiddette messe bipartite o tripartite. Avete sentito parlare di queste cose qui? Meglio da una parte, però dall'altra parte è bene che lo sappiate. Cioè che in questa decadenza, no, cioè, eccetera, voi sapete che poi naturalmente la messa, c'era l'applicazione della messa, no? Cioè io vado a prendere una messa pagando un'offerta, e allora che succedeva? Che dato che poi la Chiesa cerca anche di limitare il fatto che molti preti dicevano più messe al giorno per avere più offerte, no? Per cui si era detto no, il prete deve dire una messa al giorno. Però cosa si faceva? Si faceva che uno, dato che la messa poi si era anche molto, come dire, analizzata, qual è la parte che fa la messa, quindi la consacrazione, allora uno diceva una volta la consacrazione e diceva due volte o tre volte le altre preghiere, cioè nel senso che il prete cominciava, il Signore sia con voi, il Signore sia con voi, il Signore sia con voi, no? Diceva tre volte, per esempio, in questo modo, dice, poi una volta solo la consacrazione e tre volte invece le altre parti, no? E naturalmente questi, per dire, questi abusi che ci sono stati, per cui la Bibbia, come la liturgia, è diventata un terreno per la comunità cristiana qualcosa di sconosciuto. Allora, se da una parte la Bibbia stiamo ricominciando a riprenderla in mano, grazie a Dio, è vero anche che nella liturgia sì, si sono fatti dei passi avanti, però ancora una consapevolezza, una conoscenza, no? Pensate anche allo stesso libro del Messale. Il Messale non è il libro del presbitero, il Messale è il libro dei cristiani, cioè dell'Eucaristia che celebriamo tutti. Noi ai preti amici diciamo, hai celebrato Messa? Però è sbagliato, perché tutti celebriamo Messa. Il presbitero la presiede, ma noi tutti celebriamo. E allora mi faceva piacere trovare questo testo della Sacrosanctum Concilio, un testo del Vaticano II, che dice che ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche. Vedete, molte volte si è cominciato a sottolineare l'attiva partecipazione, che tutti dobbiamo partecipare. Però attenzione, qui parla di una piena e consapevole. Cioè, che i cristiani devono essere consapevoli, conoscere cosa stanno celebrando e i gesti che fanno nella celebrazione. Che è richiesta dalla natura stessa della liturgia, vedete, la natura stessa della liturgia vuole che tutti siano pienamente consapevoli e partecipi. Dice, alla quale il popolo cristiano, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato, ha diritto e dovere in forza del battesimo. È fortissimo questo testo del Concilio, eh? Cioè questo, avere una piena consapevolezza e conoscenza di che cosa si celebra, è un diritto dovere di tutto il popolo di Dio, in forza del battesimo. È veramente come dire, come il Concilio è avanti, no? È un testo che ha già un po' di età, però è ancora molto avanti, ancora. A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo, va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e della promozione della liturgia. Essa è infatti la prima indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano. E perciò i nostri pastori, in tutta la loro attività pastorale, devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione. Ma poiché non si può sperare di ottenere questo risultato se gli stessi pastori d'anime non saranno impregnati loro per primi dello spirito e della forza della liturgia, se non ne diventeranno maestri, è assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero, è chiaro, no? Cioè i presbiteri che devono, e attraverso di loro tutto il popolo. E questa consapevolezza di ciò che uno celebra, fra l'altro la celebrazione è la fede celebrata, quindi si parla della fonte, vedete, no? A cui i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano. Noi cresciamo nella nostra fede, nell'ascolto della parola e nella celebrazione della parola, che è la liturgia. Per cui questo crescere in consapevolezza è qualcosa che già è biblico, per cui questo altro testo che ho messo sotto ha a che fare con Esodo 12, 25, 27, in cui quando tuo figlio ti domanderà che cosa significa questo rito, allora i vostri figli vi domanderanno: è dovere dell'ebreo saper spiegare al figlio il significato di quel rito della Pasqua. Quando poi sarete entrati nella terra che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo rito. Quando i vostri figli vi chiederanno che significato ha per voi questo rito, voi direte: il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli Israeliti, eccetera, eccetera. E l'altra citazione viene dal Vangelo di Giovanni ed è il brano della lavanda dei piedi, dove Gesù, quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? È interessante, no? Che Gesù come maestro si interessa, gli sta a cuore che i discepoli comprendano il senso del gesto che hanno vissuto. E voi mi chiamate il maestro, e lui lo spiega, no? E il Signore dite bene, se dunque io il Signore ho lavato i piedi a voi, anche voi lavate. Allora ecco, no, questo, i padri della Chiesa dicono che, per esempio, Origene parlando della necessità di comprendere i gesti liturgici, ricorda come nell'Antico Testamento c'era un gruppo che si chiamavano i Cheatiti, e quando Israele camminava nel deserto e portavano l'arca dell'alleanza, che era la presenza di Dio tra di loro. Allora, i Cheatiti erano quelli che dovevano portare l'arca, però, cioè, come dire, ricoperta di tessuti, di pelli e di porpora. E loro non potevano entrare, però, nella tenda del convegno, dove c'erano i Leviti. Quindi i Cheatiti rimanevano fuori e toccavano solo l'arca, però, attraverso questi tessuti. Allora lui dice: i cristiani che non capiscono il senso della liturgia sono proprio coloro che non hanno contatto diretto col mistero di Dio. È come se lo toccano attraverso veli. E Clemente di Alessandria, questa è Origene, Clemente di Alessandria dice: chi non conosce i misteri pur celebrandoli è come uno che danza senza avere il senso della musica. diventa una cosa ridicola senza senso. Forte, eh? Questo, i padri erano... Quindi allora ecco, no, questa, come dire, partecipazione conscia, no, di quello che noi viviamo, di quello che noi celebriamo. E, allora, noi cerchiamo adesso di, io pensavo appunto di presentare, scorrere la liturgia eucaristica, in particolare quella, vediamo se riesco a trovare il, eccolo qui, ecco, quella che celebriamo appunto la domenica, che adesso cercheremo appunto di passare in rassegna, di commentare, eccetera. Quindi la celebrazione eucaristica che ha due parti, la liturgia della parola e la liturgia propriamente detta eucaristica, che di per sé sono due parti di un atto unico. Attenzione, come forse ci ricordiamo, non ci ricordiamo perché magari i nostri genitori, i nostri nonni, non era così nella messa prima del concilio, cioè per quanto riguarda la liturgia della parola. In qualche modo la messa cominciava con l'offertorio e non c'era neanche sempre l'omelia, che era considerata come una catechesi, come un qualcosa anche distaccato fuori dalla messa. Invece la riforma liturgica del Vaticano riprende il testo, cerchiamo di avere sempre, no, dentro, cioè, il testo di Giustino. Io adesso lo ricerco perché poi lo voglio, no, ritornare a questo, scusate un attimo, ecco. Allora, queste due parti, vedete, andando più a guardarle più da vicino, sono quattro tempi. Ci sono i riti di introduzione, la liturgia della parola, la liturgia eucaristica e i riti di conclusione. I riti di introduzione sono caratterizzati, vedremo, poi approfondiremo, dal verbo convenire e disporsi. E sono formati da sei elementi: il canto d'ingresso, il segno di croce. Io poi metterò questi appunti a disposizione di tutti, per cui non preoccupatevi di stare lì a prendere tutto. Il saluto, benedizione, l'atto penitenziale, il Kyrie, il Gloria e l'orazione colletta. Piccola parentesi, io mi rendo conto che, come dire, noi qui stiamo cercando di approfondire, di vedere il significato dei gesti e anche di come si dovrebbe celebrare. Poi sappiamo bene che nelle nostre comunità, ora più, ora meno, viviamo questi segni. Cioè, però questo, voglio dire, lo mettiamo in conto e poi magari al limite se ne possiamo tentare di parlarne un po'. Non è che si può fare molto, si può sperare, cioè nelle generazioni anche successive. E poi vedete, ecco, però attenzione, è interessante questo che all'inizio è il convenire e il disporsi. Adesso torneremo su queste due cose, che i verbi che caratterizzano questo tempo dei riti di introduzione. Mentre nella seconda parte, la liturgia della parola, i verbi che caratterizzano è naturalmente l'ascoltare, e poi ci sarà la professione di fede e la preghiera di intercessione, la preghiera universale, e poi nella liturgia eucaristica poi vedremo il lodare e il rendere grazie. E poi l'ultima parte sono appunto i riti di conclusione. Allora, innanzitutto questi riti di introduzione, il testo di, ritorniamo sul testo che è importante, il testo di Giustino, dice appunto che nel giorno chiamato avviene un convenire in uno stesso luogo di tutti coloro che abitano nella città e nella campagna. Allora dobbiamo pensare alla prima comunità cristiana, che naturalmente non stiamo parlando di grandi numeri, e le prime comunità cristiane avevano l'episcopo, colui che presiedeva la comunità, c'era una sola Eucaristia, Non è come oggi che abbiamo ancora tante Eucaristie anche nelle varie chiese, non c'era una sola Eucaristia. E quindi tutti quanti convenivano in uno stesso luogo, no? Allora è interessante questa prima cosa, no? Cioè che l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica inizia con un convenire insieme. Cioè si viene per convenire in uno, si viene per formare un solo corpo, si viene per creare una comunità. Vedete, già questo dice appunto, no, rispetto al nostro vissuto, io presiedendo e guardando, avendo davanti anche ieri, no, la porta d'entrata, e allora, come dire, almeno fino al Vangelo, ma anche fino poi all'offertorio, qualcuno arriva anche durante la preghiera eucaristica, ciascuno arriva a tempo suo, no? Ciascuno arriva a tempo suo e poi ci vengono a chiedere. Ma da che punto in poi la messa è valida? No? Perché naturalmente l'idea qual è? Che io devo soddisfare il precetto che la Chiesa mi dice che se non vai a messa la domenica fai peccato, allora io devo timbrare il cartellino per non fare peccato e allora devo sapere da che punto posso arrivare perché la messa abbia validità. Siamo in un'altra logica. Siamo in un'altra logica. La logica è quelli di cristiani che, come dire, è chiaro che le nostre comunità, le parrocchie, a volte non ci conosciamo, a volte no, per cui non c'è un senso di familiarità, no? Un senso di camminare insieme. E invece qui c'è un convenire, vedete, fra l'altro. Scusate, adesso prendo un altro testo che è importante, ecco. Vediamo il messale, no? Proprio il rito della messa. Vedete, dice, quando l'assemblea si è radunata, il sacerdote con i ministri si reca all'altare, mentre si segue il canto d'ingresso. Allora, attenzione, il sacerdote entra durante il canto d'ingresso quando l'assemblea si è radunata. È interessante, no? Cioè, come dire, il senso è quello di una comunità che si raduna per celebrare l'Eucaristia e quando ci siamo il sacerdote entra. Come siamo lontani, no? E vedete, quindi, e fra l'altro sapete che ci sono diversi nomi che hanno caratterizzato questa comunità, cioè nel senso i cristiani nei testi antichi si chiama in diversi modi, no? Perché si chiama, Giacomo lo chiama, Giacomo è la lettera, una lettera che ha un carattere ebraico molto forte, no? Per cui chiama la comunità sinagoghe, è ancora la sinagoga. Che sinagoga significa proprio questo riunirsi insieme, no? Poi verrà chiamata ecclesia, che come sapete viene dal verbo kaleo, no? E quindi c'è una chiamata, qualcuno che chiama. È anche interessante che allora noi ci riuniamo insieme perché qualcuno ci chiama. Noi non ci autoconvochiamo. Non siamo un'assemblea sindacale che a un certo punto si autoconvoca per delle ragioni, eccetera, eccetera, ma i cristiani sono coloro che si sentono chiamati a formare un solo corpo dal Signore. E quindi questa convocazione, è da colui che ci ha attratti a sé, da colui che ci ha fatti i suoi discepoli, che ci ha chiamati a essere i suoi discepoli e che noi abbiamo. Come dire, ha accettato di essere, scegliendolo e realizzandolo nel battesimo. Vedete come già questo ci richiama a una relazione, a un'identità, cioè il nostro battesimo, adesso io non andavo perché già questo sarebbe già, no, come dire, già parlare, però è interessante anche questo, no? Cioè il battesimo come un'adesione al corpo di Cristo, a Lui, e attenzione, a Lui e al suo corpo che siamo noi, a a lui e al suo corpo che siamo noi. Pensate, no? Anche nel nostro cammino ecclesiale, anche chi di voi, ma tutti quanti, chi fa parte anche di gruppi, ho fatto parte anche quando si era giovani, eccetera, molte volte, anche rispetto all'andare e non andare alla riunione, ok, ho delle difficoltà, magari non ci voglio andare, sono stanco, oppure, ok, ma non si pensa mai al fatto di dire che non andandoci, per esempio, io tolgo qualcosa agli altri. Cioè, la cosa è sempre legata a me, no? Per cui, sì, dovrei andare, ma stasera non mi va, stasera no, cioè, come sto io? Il centro sono sempre io. Non è il fatto di dire che io, camminando insieme ad altri, mi impegno. Ma scusate, una famiglia è così. Voi me lo sapete dire meglio di me. Nel momento in cui tu instauri delle relazioni con altre persone per camminare insieme, come dire, ti fai carico di loro. Come loro di te. Allora, è bello questo senso di una... Paolo dirà... ecco, quando vi radunate insieme, quando si raduna tutta la comunità in unum, in latino, nello stesso luogo, vi ricordate, no? Che non è un luogo solo geografico, no? È il luogo dove noi in qualche modo siamo fatti uno, dalla dispersione verso l'unità. E allora, ecco, chiamati, dice appunto che una volta radunata il sacerdote con i ministri si entra all'altare. È interessante che il sacerdote non entra prima, ma entra dopo, quando c'è già l'assemblea. E Giovanni Crisostomo, lo trovo un attimo e ve lo leggo, rispetto a questo segno dice... Giovanni Crisostomo, come sapete, è stato un grande vescovo nei primi secoli, e lui dice: la Chiesa è la casa comune di tutti noi, e si sta rivolgendo ai cristiani, all'assemblea, e voi precedete il nostro ingresso, cioè quello dei presbiteri, e subito dopo noi vi rivolgiamo il saluto di pace. Io, vescovo, non vi aspetto seduto al mio posto come un padrone di casa aspetta gli invitati a casa sua. Perché questa è la casa di tutti i fedeli, di tutti i figli di Dio. Io, vescovo, sono a vostro servizio in funzione della Chiesa. Io non sto sulla porta come si salutano gli invitati all'entrata. Bello questo, no? Ecco, no? Cioè, per dire, la casa... la casa chiesa, l'edificio chiesa che è di proprietà di tutti noi, è casa nostra, e quindi colui che poi fa parte della comunità che presiede entra subito dopo. E poi dice appunto, giunto all'altare, il sacerdote con i ministri fa, poi parleremo del canto d'ingresso, cioè il canto d'ingresso, e il canto d'ingresso che ha la funzione di già disporci, introdurci, già il cantare insieme, laddove è fatto bene, che non è facile, ma è naturalmente già il cantare insieme in qualche modo, come dire, ci mette un po' insieme. Scusate, i momenti belli, non lo so, dell'estate, quando abbiamo vissuto con gli amici, di prendere la chitarra e metterci tutti a cantare, è qualcosa che ci aiuta umanamente, no? Per cui il canto d'ingresso già in qualche modo aiuta a cercare di metterci in una disposizione di unità. Tra l'altro il canto d'ingresso dovrebbe anche aiutarci, attraverso il contenuto del canto, a ricordarci il tempo liturgico, quindi vari tipi di canti a seconda del tempo liturgico, e quindi anche a introdurci alla liturgia di quel tempo. E l'autore che poi stavo leggendo, di cui vi propongo poi molto, lui faceva un po' di critica verso i canti che spesso cantano la Chiesa, cioè la Chiesa che canta la Chiesa. non so, qui potremmo ricordare qualcuno, no? Popolo in chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Cioè, è come se ci cantiamo noi stessi. Cioè, no? La chiesa che è soggetto canta se stessa. E che non è un'autocelebrazione, non è dire come siamo bravi, no? E va bene, e poi il canto d'ingresso che dovrebbe accompagnare l'entrata dei presbiteri, accompagnare, quindi significa che una volta che è entrato, basta, no? Invece, come sappiamo, in certe chiese il presbitero è arrivato lì e bisogna farlo. Poi ci sono alcuni che sono proprio un po' così, no? Cioè della serie bisogna cantarlo tutto, quindi 10 strofe te le deve fare tutte qua. Allora, no, è piuttosto invece quello di entrare, il sacerdote bacia l'altare in segno di venerazione e poi vedete il saluto, no? E dice il saluto che questo invito a segnarci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Attenzione, il segno di croce, come lo facciamo noi, è qualcosa che parte un po' dal Medioevo in poi, perché gli antichi cristiani non facevano il segno di croce come lo facciamo noi, un po' su gran parte del nostro corpo, ma lo facevano sulla fronte. Ed è quel segno che ancora oggi il presbitero fa sulla fronte del battezzato, della battezzata. Era quel segno, no? Cioè di cui parla anche Gesù, ciascuno prenda la propria croce, in qualche modo faccia questo segno. Ci sono dei cristiani oggi, soprattutto almeno anche qui a Bari li vediamo a volte che vengono dall'Eritrea o dall'Etiopia, che hanno proprio, no, inciso, avete visto, no? Il segno della croce. Allora, interessante, allora cominciamo la celebrazione con il segno di croce, che naturalmente è un segno molto importante e che i liturgisti ci invitano a farlo bene. Con consapevolezza, cioè noi stiamo segnando sul nostro corpo la croce del Signore. Per cui laddove sappiamo, no, tante volte il veloce segno di croce, e il calciatore che entra in campo e si fa il segno di croce, no, perché gli vada bene, possa segnare il gol, eccetera, eccetera. No, poterlo fare con consapevolezza. E fra l'altro, no, alcuni cercano di trovare anche un senso più profondo, cioè nel senso che, come si insegnava a volte, no, cioè di segnare che il Signore sia nella mia intelligenza, sia nel mio cuore, no, e sia nelle mie forze, no, le spalle. Tra l'altro sapete che gli orientali, gli ortodossi lo fanno al contrario, no? Noi lo facciamo in questo modo, no? Gli orientali lo fanno nel modo invece dall'alto in basso, da destra a sinistra, che qualcuno dice forse anche un po' più senso, nel senso che è dall'alto al basso, dal nord al sud, dall'oriente all'occidente. L'oriente è il luogo della nascita del sole, no? È il luogo della nascita della luce, no? Quindi dall'alto in basso. Però noi siamo cattolici e continueremo a farlo così, va bene. Però ecco, no, un gesto di croce fatto con attenzione, con profondità, consapevoli di ciò che. E guardate, ecco, poi dopodiché il sacerdote ci saluta. Ecco, no, qualcosa ancora sull'amen. Molte volte durante la liturgia l'assemblea risponderà, è chiamata a rispondere con l'amen. E anche qui, l'amen che viene tradotto così è, così sia, come sapete è una di quelle parole che viene dall'ebraico e poi c'è anche nell'aramaico, che non è stata tradotta. Noi abbiamo mantenuto il testo antico, cioè la parola antica, no? Un po' perché dai Vangeli sappiamo che lo usava molte volte Gesù, quando nei Vangeli è stato tradotto, nel senso che quando nei Vangeli sentiamo in verità vi dico, nel testo greco c'è amen, amen, dico a voi. Allora, infatti qualcuno diceva, se il testo greco l'ha mantenuto, forse anche il testo italiano poteva mantenerlo, questo dicono alcuni biblisti, no? Cioè, era una parola che ha a che fare con il verbo aman in ebraico, che ha a che fare col senso di solidità, di verità. Cioè, la verità per un ebreo dell'Antico Testamento è come dire, un terreno sul quale tu ci puoi camminare e ci cammini bene e non cadi. Invece la falsità è qualcosa che ti sembra solido, tu ci metti il piede e vai giù. Qualcosa a cui puoi aderire con solidità. Allora, mentre nei circoli rabbinici molte volte erano i discepoli che quando c'era un'espressione del maestro, una frase del maestro, no? Come oggi si direbbe magari parole sante, maestro parole sante, i discepoli dicevano amen, amen, Gesù utilizzava molte volte questo amen prima, cioè per dire quello che sto per dirvi è così, amen, amen, dico a voi. Allora, questa parola torna nella liturgia, no? Ebraica prima di tutto, e poi cristiana, ed è interessante, vi leggo qualcosa che, vediamo se è un po' piccolo, non riesco a... vediamo. Un po' di più si vede, sì. Allora, vediamo un attimo dove sta. Dice, eccolo qui. Allora, nel Talmud di Babilonia, partiamo dall'ambito ebraico, questo per sottolineare l'importanza dell'amen, che noi tante volte, anche qui nella celebrazione, uno dice amen, amen, no, cioè sta pensando ad altro e ti scappa, amen, va bene, amen. E allora dice... Sembra doversi dire che colui che pronuncia la benedizione è superiore a colui che risponde Amen. È come dire, tante volte è colui che prega, che fa la preghiera, no? Tante volte è il sacerdote che fa una lunga preghiera e il popolo dice Amen. Si sente, non si sente, alcune volte non si sente proprio, cioè non c'è, detto così in silenzio, perché naturalmente ciascuno lo sta vivendo profondamente. Ma fu insegnato, Rabbi Yosè disse: colui che risponde Amen è più grande di colui che pronuncia la benedizione. Disse a lui Rabbi Neorai, per il cielo, giuro che così, sappi in vero che sono gli scudieri che scendono prima e si agitano nella battaglia, ma sono gli eroi che scendono dopo e vincono. I maestri tannaiti disputano su questo punto, poiché fu insegnato sia colui che pronuncia la benedizione, sia colui che risponde Amen, ubbidiscono al comando di benedire il Signore. Ma è gratificato prima colui che pronuncia la benedizione e dopo colui che risponde Amen. Questo per sottolineare l'importanza di chi pronuncia una preghiera a nome di tutto il popolo e del popolo che rispetto a questa preghiera dice è così come tu stai dicendo. I nostri maestri insegnarono. Non si risponde né un amen furtivo, né un amen strappato, né un amen orfano. Interessante questa cosa qui. Né si rigetta la benedizione dalla propria bocca. Benassai disse: chiunque risponde un amen orfano, che i suoi figli siano orfani. Un amen furtivo, che siano furtivi i suoi giorni. Un amen strappato, che siano strappati i suoi giorni. Ma chiunque prolunga l'amen, siano prolungati a lui i suoi giorni e i suoi anni. Come vedete, ci avverto, no? Cioè, come dire. Però è interessante, no? Cioè, poter vivere la liturgia con senso, nelle parole che diciamo, con tempo. Con tempo. E ciascuno di noi ha dentro di sé tante situazioni concrete in cui viviamo, delle liturgie che veramente magari non ci aiutano, per tanti, e non ultimo la colpa di noi presbiteri, che presidiamo queste liturgie in maniera non adeguata, questo almeno è un modo gentile per non dire cose peggiori. Però è interessante, io lo vedo soprattutto in ambito un po' monastico. Cioè, dove anche questo Amen, no, viene detto lentamente. Perché in quest'Amen che viene detto lentamente, io sto dicendo a colui che mi ha detto una cosa, per esempio, che il Signore sia con te. Io sto dicendo così sia. Tra l'altro, sapete che il Signore sia con te, anche su questo alcune volte ci si domanda, ma è un augurio? È qualcosa che allora non siamo sicuri che il Signore c'è? No, no, nella Bibbia tante volte si dice il Signore è con te, il Signore è con te. Allo stesso tempo, come complemento di questo che il Signore è con te, che tu possa sperimentarlo. No, un augurio che tu possa sperimentarlo. Da una parte, come dire, il Signore è con te, no? Che tu possa sperimentarlo. E dentro di me io dico, è così, che io possa sperimentarlo. Per cui è molto bello questo saluto, no? Cioè, allora sia da parte di chi presiede, che lo dice alla comunità, sia da parte della comunità che risponde con quell'amen, sta dicendo sì, che quello che tu stai dicendo, no? È il desiderio di tutti noi, il desiderio mio e dei miei fratelli. E vedete, poi c'è il saluto. Vedete, il Messale ne propone diversi, no? È bello che questo Messale, che viene poi con la riforma liturgica, riprende, ha molto semplificato da una parte e ha lasciato molto della parola di Dio. Vedete, no? Qui la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Vedete, già c'è questo respiro trinitario. Qualcuno sottolinea che più che sia con tutti voi, forse è più corretto, quindi insegnanti di lettere, siano con tutti voi, no? Perché si parla di grazia, amore e comunione. Vabbè, qui. Però ecco, questa pienezza dei doni già subito, no? Del Signore Gesù Cristo, di Dio Padre, dello Spirito Santo. Tra l'altro, ecco, già questo Dio Trinità, Dio Comunione, noi siamo stati chiamati dalla nostra dispersione a venire in uno, da questo Dio Comunione, che vuole coinvolgerci con Lui. E poi gli altri testi, no, il Signore dei nostri cuori, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Anche qui i presbiteri, tante volte, come sappiamo, i presbiteri, soprattutto i parroci, eccetera, arrivano lì all'ultimo momento, presi da chi si vuole confessare prima, da chi viene a chiedere il certificato di battesimo, no, prima della me. Cioè, veramente io credo che sia anche una situazione che conosciamo che non aiuta a prepararsi e a poter, come dire, celebrare. Uno arriva lì, no, trafelato, si mette i paramenti ed entra, comincia il canto ed entra. Ma anche così come l'assemblea, così anche il presbitero dovrebbe, no? E quindi anche qui offrire alla comunità anche altri modi che facciano gustare questa parola di Dio che ci chiama, no? E allora ecco, vedete ancora stiamo parlando appunto del saluto, dopodiché c'è il riconoscimento dei nostri peccati. Che vedete ci sono diversi modi per in cui siamo invitati a fare questo. Cioè, questo da sempre, anche nelle celebrazioni antiche, cioè il convenire dalla nostra dispersione, che non è solo geografica, ma è soprattutto interiore. Cioè, noi arriviamo con le nostre fatiche, con le nostre dispersioni, con le nostre tensioni, con le nostre inimicizie. E allora, in qualche modo, come dire, siamo invitati a, dentro di noi, a coscientizzarle, a fare verità, a fare verità. Io penso, no, cioè che anche questo momento, se fosse vissuto con consapevolezza, sarebbe un momento molto forte, no? Perché pensate, anche nella formula più comune, quella che appunto è confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli che ho molto peccato, allora chi arriva puntuale all'inizio della messa, o almeno in tempo per dire questa formula, anche lì arriviamo trafelati, arriviamo, no, anche come... E poi cominciamo, la messa comincia, però anche qui, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, no? Uno comincia a dirlo e dentro di sé sta pensando che deve andare a pigliare la suocera, che poi la moglie le ha detto che andrà a pigliare i pasticcini, che spero di arrivare, che se no chi la sente mia moglie, eccetera, eccetera. E dico, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissione, per mia colpa, grandissima colpa, no? Cioè, e uno lo dice così, no? Tranquillamente, senza far caso che io sto dicendo pubblicamente a tutti voi che Franco Annichiarico, una brava persona, in tutto non lo è. Cioè, noi stiamo perdendo la faccia l'uno di fronte agli altri. E fra l'altro, per molti, può essere anche l'occasione unica in cui si dice io. Cioè, nel senso che i casini sono sempre gli altri, no? Ciascuno c'ha qualcun altro che è la fonte del suo male. Normalmente noi siamo degli innocenti, traviati dagli eventi della vita, per cui la moglie dicono, le mogli dicono il marito dicono la mia moglie, no? I preti dicono i laici tutti i preti, cioè, come dire, sono sempre gli altri. Noi siamo sempre vittime, vittime. Allora c'è un momento, forse anche l'unico, in cui la liturgia ci invita a, come dire, a prendere coscienza del male che ci abita, della dispersione che ci abita. Ma questo già in un coinvolgimento, no, con quell'amore, con quella misericordia che ci ha accolti. Vedete, si può guardare veramente il proprio peccato solo nell'amore di Dio. Qui non prendo questa strada, che anche questa sarebbe molto interessante, però non è la distinzione tra senso di colpa e vero senso del peccato. Perché sapete, senso di colpa che tante volte ci abita è qualcosa che noi sentiamo che ci fa male perché ci sono state delle situazioni in cui noi siamo venuti meno a ciò che volevamo essere. Il senso del peccato ha a che fare con la relazione. E allora è a partire da uno che scopriamo che è in relazione con noi, che ci ha chiamati a essere in relazione, no? E in questa relazione che vuole ricostruirsi, rinascere, resuscitare, che noi possiamo avere la forza di guardare ciò, il male che ci portiamo dentro. Ma con speranza. E quindi, fra l'altro, è una presa di coscienza che è relazionale anche qui, vedete? Perché dico, non è che lo penso solo dentro di me, io, lo dico a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che io ho molto peccato. È anche forte, no? Qui poi questa cosa di pensieri, tutto quello che rimane nel nostro cuore, parole, opere, omissioni. Dicendo poi, e supplico per mia colpa, mia grandissima colpa. Vedete anche qui, no? Questo, poi alcuni lo fanno, alcuni non lo fanno. E il gesto, vediamo se trovo il testo che ho, dice a un certo punto che C'è un autore antico che dice che questo battersi il petto, che è un segno no, di penitenza antico, non deve essere una carezza, no? Cioè, così. Ma deve essere qualcosa che in qualche modo ci deve scuotere, no? Per chiamarci alla vita, adesso non, ognuno faccia come, no? Cioè, secondo, senza farsi male, ma però come dire, il gesto. Non va pensato e basta, e non fatto, mentre lo fai, no? Allora, in qualche modo, il battersi il petto e sentire anche dentro qualcosa che ci scuote, ci ricorda come questo amore di Dio, no, ci vuole scuotere. No? Per mia colpa, mia scolpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, agli angeli, ai santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. È bello questo, no? Che non ci si salva da soli. Per cui io vi chiedo di pregare per me. Chiedo a voi e chiedo alla Vergine, ai Santi, a questa comunità. Già, vedete, già siamo in una comunione, la comunità, come una volta si diceva, pellegrinante, noi che siamo su questa terra, però siamo uno, lo vedremo poi più avanti a proposito del santo soprattutto. Uno con la comunità che una volta si chiamava trionfante, cioè quella che è in Dio. E attenzione a quella che è in Dio, a me piace pensare, e credo che piaccia a ciascuno di noi, non solo ai santi e alle sante canonizzati, ma a tutti quegli uomini e quelle donne che in qualche modo ci hanno voluto bene, abbiamo amato e che sono in Dio. E che crediamo e osiamo sperare che continuino a volerci bene e che questa relazione non è interrotta, no? Per cui già qui, no, in questa presa di coscienza del nostro male, allo stesso tempo chiedo, no, l'aiuto a voi, la vostra preghiera e la preghiera dei santi, no, per il perdono. E vedete poi anche questo atto penitenziale che va anche con il Kyrie, in alcune chiese si fa, in alcune chiese non si fa. Questo Kyrie viene dalla liturgia bizantina, che a un certo punto nel VI secolo fu assunto dalla Chiesa romana. Attenzione, noi cattolici latini, la nostra liturgia viene essenzialmente da Roma, dalla tradizione romana. Voi sapete che anticamente anche in Occidente c'erano diverse liturgie, è rimasta, per esempio, anche con alcune cose, l'ambrosiana. C'è anche ancora pochino in Spagna la mozarabica. Poi è stato il Concilio Vaticano, il Concilio di Trento che in Occidente ha in qualche modo uniformato, e quindi la romana è passata. Allora, questo Kyrie viene da una preghiera bizantina che nel VI secolo era stata assunta dalla Chiesa romana. Tra l'altro, pensate, no? A quel tempo c'era. Ancora in una chiesa una, non c'era nessuna difficoltà cioè il Papa mandava dei messaggeri, degli ambasciatori a Bisanzio, a Costantinopoli, partecipavano alla liturgia bizantina, dicevano: ma che bello quest'inno, ma che bello! Lo scrivevano, no? Imparavano la melodia, tornavano dal Papa, gli dicevano: guardate, mettiamolo dentro. Oggi questo assolutamente non sarebbe possibile. Però per dire, no, un tempo in cui era più facile questi scambi di doni. Questo inno poi è stato tolto quando poi è entrato un'altra preghiera che poi vedremo, che è sempre di preghiera per tutti e di preghiera di perdono, ed è rimasto soltanto il ritornello, cioè quello che veniva cantato, che era il Kyrie, a cui è poi stato aggiunto il Christe, no? Christe eleison, che naturalmente viene poi è della Chiesa romana, e poi ancora Signore Pietà. Questo in qualche modo conclude l'atto penitenziale. E poi il Gloria. Il Gloria che noi recitiamo, cantiamo nelle messe festive. E pensate che in gran parte poi è stato cambiato su alcune cose, ma sostanzialmente corrisponde a un inno di cui si ha notizia la prima volta, si trova scritto nel 380 d.C., però probabilmente è precedente, quindi quasi agli inizi del IV secolo. Allora, vedete, io credo che anche questo è bello considerare, no? Che noi quando preghiamo il Gloria siamo in comunione con i cristiani del IV secolo. Anche questo fra l'altro, fra parentesi, una cosa che a me piace molto quando vado in Terra Santa, perché avendo letto poi i diari dei pellegrini nei secoli passati, cioè di sentirsi dentro una storia di cristiani e cristiane che hanno cercato Dio. Per cui anche noi, pregando con questi antichi inni, no, siamo in qualche modo in comunione con loro. Cioè avere questo senso della storia, avere questo senso di un popolo, no? Io credo che riscoprirlo, esserne coscienti ci aiuta, cioè non siamo solo noi, e non solo sono io. Ma sono dentro una storia di un popolo che mi porta. Che mi porta? Come io, quando sono forte, posso aiutare altri, posso portare altri e io sono portato. In questo senso qui è bello quello che nella liturgia gli orientali più dicono, anche rispetto, con questo vado verso la conclusione per stasera. Vedete, noi, il nostro essere più individualisti, tante volte avete sentito, no? Non so se ci è capitato quando eravamo più giovani di pensarlo anche noi, no? Non sto bene in questo periodo, non vado a messa perché non voglio prendere in giro Dio, no? Questa è una frase che soprattutto magari i ragazzi a volte dicono, no? Cioè che se uno ci pensa già come espressione dice, caspita, arrivare a prendere in giro Dio, sei già a un alto livello, non c'è perché sai, prendere il giro franco, vabbè che ci riesci, no? Dio. Gli orientali dicono, quando non stai bene, vai alla liturgia, perché la preghiera degli altri ti porta. Questo, vedete, no? Questa sottolineatura di un tutto su di me, è un casino. E invece la sottolineatura di poter camminare insieme, no? Dove io ci sono, non mi perdo, ma insieme con altri che. E allora questo anche, no, in quest'inno, è un inno, questo Gloria, che ha questa antichità molto forte. E ultimo, e finiamo i riti introduttivi, la prossima volta passeremo alla liturgia della parola e l'orazione conclusiva. E che viene detta anche colletta, eh? Sapete, colletta fraternitatis è anche un nome in cui veniva chiamata la comunità cristiana da alcuni autori, no? Per cui anche qui una colletta che come dire, che ci raccoglie, che ci unisce di per sé. Vediamo se c'è qui dice qualcosa. No, qui non dice niente. Però nelle rubriche si dice al presbitero che il presbitero dovrebbe invitare alla preghiera dicendo preghiamo, fare un po' di silenzio. In questo silenzio ciascuno è invitato nel suo cuore a pregare per qualcosa. Dopodiché il presbitero, con quella preghiera del formulario, raccoglie tutte le preghiere. Per quello colletta, no? E per quello ci dovrebbe essere questo silenzio, no? Tra quel preghiamo, silenzio, ciascuno nel suo cuore prega, e il presbitero raccoglie, e il popolo dice Amen. Così è. Quello che tu hai espresso a nome di tutti noi è come tu dici. Bello, no? Mi sembrano delle cose che, ecco, possono veramente, che sono, ecco, come dire, proprietà della comunità cristiana, diritto dovere di ogni battezzato, diritto dovere di ogni battezzato. E non sono protestante dicendo queste cose, ma come vedete sono cattolicissimo. Bene, allora la prossima volta invece ci fermeremo sulla liturgia della parola e poi credo che arriveremo anche alla preghiera universale, alla preghiera dei fedeli e vediamo se anche la preghiera eucaristica. C'è qualche domanda? Qualche minuto sono? No.
Io volevo soltanto chiederti, tu hai conosciuto padre Dalmazio Longino?
No, ne ho sentito parlare, so che è stata una persona di grande valore, ma non ho avuto la fortuna di conoscerlo. No.
Io con lui ho capito,
sì.
Ho ascoltato la prima volta la celebrazione della messa, quella che stai spiegando tu, infatti mi sta tornando dentro alla grande, perché arriva i tempi proprio, ma che tipo
ma alcune persone hanno proprio quello che diciamo a anche a livello diversi, ma ogni presbitero dovrebbe avere quei stars, no, del presiedere la comunità, eccetera.
Infatti mi chiedeva se c'entrava la messa delle 13 e terminava le 14:15, era uno spettacolo.
Bene.